Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Universale Economica nel 2015, passato prossimo. Donne romane da Tacita sul PCA. È un saggio storico di Eva Cantarella, studiosa nota per i suoi lavori sul diritto e sulla società antichi. In poco meno di 200 pagine, il libro ricostruisce la condizione delle donne a Roma dalla fase precittadina fino all'età augustea, mettendo in rapporto norme giuridiche, consuetudini familiari e giudizi morali. Il suo obiettivo non è presentare un'immagine uniforme della donna romana, ma chiarire come possibilità e vincoli mutassero entro un ordinamento dominato dall'autorità maschile. Matrimonio, tutela, filiazione, gestione della casa e reputazione diventano quindi strumenti per osservare la distribuzione concreta del potere. Cantarella segue anche il passaggio da forme di subordinazione particolarmente rigide a margini di autonomia più visibili, senza scambiarli per una piena emancipazione. Il titolo concentra la tesi interpretativa dell'autrice. La storia delle romane non è soltanto antichità remota, ma un passato relativamente vicino per le persistenze culturali e giuridiche che invita a riconoscere. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, diritto e consuetudine come chiavi per leggere la vita delle romane. Il tratto distintivo di passato prossimo è l'uso del diritto romano non come repertorio tecnico separato dall'esperienza, ma come lente per capire quali decisioni fossero accessibili alle donne e quali restassero in mani maschili. Cantarella considera norme e consuetini insieme. La legge stabilisce ruoli, capacità e limiti. La pratica sociale mostra come tali ruoli venissero vissuti, negoziati o giudicati. Questa impostazione evita due semplificazioni frequenti. Da un lato, Roma non appare come un mondo in cui le donne non contano mai. Dall'altro, la loro eventuale influenza, familiare o patrimoniale, non viene confusa con una parità di status. L'assetto giuridico resta costruito intorno alla preminenza degli uomini della famiglia e alla centralità della discendenza legittima. Perciò il libro sposta l'attenzione dalle sole figure eccezionali alle strutture che condizionavano la maggioranza appartenenza alla famiglia, rapporti di dipendenza, tutela e regole matrimoniali. Il risultato è un quadro in cui l'autonomia non è un dato assoluto, bensì una possibilità variabile secondo epoca, posizione familiare e risorse disponibili. Leggere le fonti normative in questo modo consente anche di cogliere una tensione essenziale. Le regole dichiarano un ordine gerarchico, mentre i mutamenti della società possono aprire spazi che il diritto cerca, talvolta con fatica, di disciplinare. Secondo, paterfamilias. Matrimonio e filiazione, il nucleo del controllo familiare. Nel saggio, la famiglia romana non è un semplice sfondo privato, ma il principale luogo in cui si organizzano autorità, riproduzione sociale e reputazione. Il paterfamilias e gli uomini della casa esercitano un ruolo determinante nelle scelte che riguardano matrimonio, figli e collocazione delle donne nel gruppo domestico. Cantarella evidenzia così che il matrimonio non può essere letto soltanto come legame personale. È anche un'istituzione con implicazioni patrimoniali, dinastiche e civiche. Attraverso di esso si regolano alleanze tra famiglie, legittimità della prole e continuità della linea familiare. La cura o tutela dei figli, richiamata nel libro, rende ancora più chiaro il carattere asimmetrico di questo sistema. La ruralità riconosciuta agli uomini non dipendeva esclusivamente dall'affetto o dalla convivenza, ma da una precisa architettura di poteri. In tale contesto, la condotta femminile era sottoposta a una sorveglianza che aveva conseguenze sociali, oltre che morali. la donna poteva essere valutata in relazione alla sua conformità ai compiti attribuiti a moglie e madre e membro rispettabile della famiglia. Il merito dell'analisi è mostrare il nesso tra sfera domestica e ordine pubblico, controllare il matrimonio e la filiazione significava salvaguardare patrimonio, cittadinanza e continuità delle famiglie. La subordinazione, dunque, non è presentata come un pregiudizio isolato, ma come parte funzionale di un sistema sociale complessivo. Terzo, dalla soggezione a margini di libertà un cambiamento non lineare. Una domanda centrale di passato prossimo riguarda le condizioni che permisero alle donne romane di passare da una soggezione molto marcata alla conquista di nuovi diritti e di una libertà più ampia, pur sempre circoscritta. Cantarella non descrive questo processo come una marcia inevitabile verso l'emancipazione. Le trasformazioni sono piuttosto storiche e parziali, cambiano gli equilibri familiari e sociali, si ridefiniscono alcune possibilità di azione. Ma non viene meno la struttura culturale che attribuisce agli uomini la posizione dominante. Questa cautela è importante perché impedisce di proiettare categorie contemporanee sul mondo romano, avere più spazio nella gestione di beni o nella vita sociale, per esempio. Non equivale automaticamente a disporre di uguale autorità politica o giuridica. La libertà può crescere in certi ambiti e restare fortemente limitata in altri. Il libro invita quindi a ragionare in termini di gradi, contesti e contraddizioni quali donne potevano beneficiare di un mutamento, in che misura le nuove possibilità dipendevano da famiglia, ricchezza o stato civile, e come reagivano norme e giudizi morali a comportamenti meno controllabili. La prospettiva adottata conserva la complessità del fenomeno. Le romane non sono raffigurate né come soggetti completamente passivi, né come figure già liberate. Sono persone collocate in un sistema che impone vincoli concreti e nel quale, in determinate circostanze, si aprono possibilità altrettanto concrete, ma revocabili e diseguali. Quarto, onore, silenzio e accusa di sconvenienza nella costruzione del femminile. Cantarella dedica attenzione al modo in cui la cultura romana definiva ciò che era considerato appropriato per una donna. Il riferimento simbolico a tacita muta, associata al silenzio, segnala che il controllo non passava soltanto dalle norme formali, operava anche attraverso ideali di comportamento e dispositivi di disapprovazione. La rispettabilità femminile veniva costruita attorno a parametri quali riservatezza, sessualità regolata, fedeltà alle aspettative familiari e adesione ai ruoli riconosciuti. Quando una donna si sottraeva a tali attese, poteva essere esposta all'accusa di sconvenienza. Questo meccanismo merita rilievo, perché trasforma il giudizio morale in uno strumento di ordine sociale. Non serve necessariamente una sanzione giuridica affinché un comportamento sia stigmatizzato e circoscritto. Nel ricostruire tale quadro, il libro permette di distinguere tra l'esistenza di donne visibili o non convenzionali e la loro accettazione sociale. Le figure ricordate dalle fonti, come Lesbia e Messalina, sono utili proprio perché mostrano quanto la memoria letteraria e morale possa rendere esemplari, in positivo o in negativo, comportamenti femminili percepiti come fuori norma. Non vanno assunte come ritratto statistico dell'esperienza comune, ma come indizi delle ansie e delle categorie attraverso cui Roma interpretava il genere. L'analisi chiarisce così che la subordinazione era sostenuta anche da narrazioni, reputazioni e stereotipi, non soltanto dall'autorità del padre o del marito. Infine, il passato prossimo, Roma come origine di interrogativi ancora attuali. La conclusione implicita nel titolo dà al saggio una portata, che supera la sola ricostruzione antiquaria. Per Cantarella, la storia delle donne romane è un passato prossimo, perché alcuni nodi affrontati dall'ordinamento e dall'immaginario romano, autorità nella famiglia, controllo della sessualità, legittimità della discendenza, reputazione pubblica, hanno lasciato tracce durevoli nella tradizione occidentale. Il punto non è sostenere una continuità meccanica tra Roma e il presente, né assimilare situazioni storicamente diverse. È piuttosto riconoscere che molte idee considerate naturali o immutabili hanno una storia, e che questa storia comprende rapporti di potere. Tale impostazione rende il libro utile anche sul piano del metodo. Confrontare il presente con l'antico richiede di evitare sia l'estraneità assoluta, sia l'identificazione facile. Le romane vivevano in un sistema politico, giuridico e familiare radicalmente differente dal nostro. Tuttavia, studiare quel sistema consente di osservare la lunga durata di alcune opposizioni, come privato e pubblico, decoro e libertà, maternità e autorità. La tesi del passato prossimo funziona dunque come invito critico. Spinge il lettore a domandarsi quali vincoli siano propri di una società particolare, quali siano stati trasmessi e rielaborati, e perché l'accesso femminile a diritti e autonomia sia stato così spesso pensato come un'eccezione da sorvegliare. È una chiave interpretativa, non una scorciatoia analogica. In conclusione, passato prossimo è indicato anzitutto a chi studia o frequenta con interesse la storia romana, la storia delle donne, il diritto antico e la formazione della famiglia occidentale. Può risultare particolarmente utile anche a lettori non specialisti che desiderino affrontare il tema senza ridurlo a una galleria di protagoniste, celebri o a formule generiche sulla presunta libertà della donna romana. Il beneficio intellettuale del libro consiste nel fornire categorie per distinguere tra influenza sociale, capacità giuridica, tutela familiare e autonomia effettiva, distinzioni necessarie per valutare con precisione una realtà storica diseguale e mutevole. Rispetto a molti testi divulgativi sul mondo antico, il saggio si distingue per il peso dato alla relazione fra legislazione e consuetudini. Cantarella non separa il diritto dalla vita quotidiana, né usa le norme come prova automatica di ciò che ogni persona viveva, le colloca invece entro i rapporti di famiglia, le aspettative morali e i cambiamenti di lungo periodo. Questa impostazione rende il volume compatto, ma analiticamente denso. La sua originalità risiede inoltre nel nesso fra ricostruzione storica e domanda contemporanea a Roma. Non viene evocata come antecedente prestigioso, bensì come laboratorio da cui provengono forme durevoli di pensare autorità, matrimonio, filiazione e rispettabilità. Chi cerca un racconto romanzato o una storia esclusivamente biografica potrebbe trovarlo più sobrio. Chi desidera comprendere i meccanismi che hanno regolato la condizione femminile romana troverà invece una guida solida, problematica e ancora stimolante. Se vuoi supportare Eva Cantarella, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!